Digna Radio, l'informazione indipendente dal Messico e Lotta.
La Digna Radio è un progetto realizzato dal Nodo Solidale, dall'Osservatorio America Latina dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano, collettivi e individualità sparse per il Messico, l'Italia, la Svizzera e l'Olanda. Una finestra sul Messico dal basso e a sinistra che resiste allo sfruttamento, alla repressione e al disprezzo delle classi dirigenti. Quel Messico che riprende in mano con dignità il suo destino attraverso l'autogestione e l'autonomia.
In questo numero, liberazione dei prigionieri politici da tempo, Victor Herrera Govea continua ad essere incarcerato ingiustamente. Juventino e Noel di Scianica sono stati liberati. Aggressione alla comunità Triti di Copala, prima e seconda carovana umanitaria di solidarietà. Denuncia delle aggressioni alle comunità di appoggio zapatista. Sgombrano la miniera di Cananea dopo 3 anni di sciopero.
Giornata di azioni per i 12 prigionieri politici di Atenco. A 4 anni dalle violenti aggressioni, stupri, omicidi e detenzioni contro gli e le abitanti di Atenco, lo scorso 3 e 4 maggio è stata organizzata una giornata di mobilitazione per chiedere giustizia e libertà per i 12 compagni e compagne prigionieri politici detenuti ingiustamente già da 1460 giorni per difendere il diritto dei venditori di fiori a vendere i propri prodotti nel mercato di Texcoco. Con la partecipazione del Fronte dei Popoli in difesa della terra, del Comitato Giustizia e Libertà per Atenco e degli aderenti alla Otra Campagna, sono stati ricordati i 3 compagni uccisi dalla polizia. Enrique Espinosa, ucciso a pugni e calci dall'Agenzia di Sicurezza Statale nel 2002 durante le mobilitazioni per fermare la costruzione dell'aeroporto. Javier Cortés, ucciso da un proiettile durante gli scontri del 3 maggio 2006. E Alexis Benuema, ferito mortalmente con un lacrimogeno il 4 maggio 2006, quando l'Agenzia di Sicurezza Statale e la Polizia Federale Preventiva hanno condotto un'infame operazione nella quale 207 compagni e compagne del Fronte dei Popoli in difesa della terra e della Otra Campagna sono stati arrestati, picchiati, torturati e molte donne sono state violentate. La giornata di mobilitazione si è conclusa con una manifestazione di più di 3.000 persone che hanno raggiunto la Suprema Corte di Giustizia a Città del Messico. Lì si è svolta una conferenza pubblica in cui si condannava il nuovo ordine di cattura uscito il 2 maggio di quest'anno nei confronti di Ignacio del Valle, Felipe Alvarez ed Héctor Galindo, che li rimetterebbe subito in carcere nel caso in cui la Corte Suprema si pronunci in loro favore. È stata quindi sottolineata la necessità di cancellare subito questi nuovi ordini di cattura.
Pues esto que está ocurriendo con los 12 compañeros presos políticos en San Salvador Atenco es un reflejo de la impunidad con la que se han estado dirigiendo los distintos niveles de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, al momento de reprimir y de callar las distintas voces libertarias que surgen en nuestro país por los niveles de pobreza, por los niveles de opresión y de represión.
Quello che sta succedendo ai 12 compagni prigionieri politici di San Salvador Atenco è un riflesso dell'impunità di cui si avvalgono i distinti livelli del governo, federale, statale e municipale, quando devono reprimere e zittire le voci libertarie che si levano nel nostro paese per protestare contro la crescente povertà, oppressione e repressione. Il caso dei prigionieri politici di Atenco, incarcerati ormai da più di 4 anni, diventa un caso paradigmatico, in quanto si mette in gioco il fatto che la forza e l'impunità possono averla vinta sulla ragione e la giustizia. Se l'impunità, la forza e l'imposizione l'avranno vinta da Atenco, allora i governi oppressori avranno l'opportunità di vincere anche le altre lotte che i prigionieri politici stanno facendo in Chiapas, in Guerrero e ora anche in Cananea. Ciò darebbe il via ad uno stato di militarizzazione nel quale sarà impossibile muoversi liberamente per le strade, dove sarà impossibile poter manifestare contro l'esproprio delle terre, contro l'impoverimento della società, contro la sparizione delle persone. Inoltre, il 2 maggio, il giorno in cui sono iniziate le mobilitazioni per la libertà dei prigionieri politici di Atenco, è stata resa pubblica la notizia di un nuovo ordine di cattura contro Ignacio del Valle, Felipe Alvarez e Héctor Galindo, che li rimetterebbe immediatamente in carcere nel caso in cui la Suprema Corte di Giustizia emettesse una sentenza in loro favore. Il dramma si tinge quindi di ridicolo se pensiamo che i grandi capi del narcotraffico subiscono pene che non superano gli 11 anni di carcere. Invece, per i nostri compagni, il trattamento è del tutto diverso, come ad esempio per Ignacio del Valle, che ha una condanna a 113 anni di carcere, o Héctor Galindo, che ha una condanna a 68 anni. In che razza di paese stiamo vivendo se il governo, che si fregia di condurre una strenua lotta contro il narcotraffico, poi infligge le pene più dure solo a chi milita nei movimenti sociali? Stiamo attraversando un momento in cui sia il governo federale che quelli locali non hanno alcun timore di reprimere brutalmente le lotte sociali, perché sanno che non ci sarà mai nessuna ripercussione per loro, garantendosi la totale impunità. Sappiamo che tutto ciò non è una novità, ma oggi corriamo realmente il rischio di arrivare al saccheggio totale delle nostre ricchezze naturali, così come rischiamo di entrare in un regime totalitario di persecuzione contro chiunque si schieri in difesa delle risorse naturali, della terra che produce gli alimenti che consumiamo. Le persecuzioni, gli arresti, gli omicidi dei compagni e delle compagne che lottano per una società diversa sono un attacco frontale contro tutto il popolo messicano e la possibilità di esistere come popolo autonomo e libero.
Una lucha frontal en contra del pueblo mexicano y su posibilidad de existir como un pueblo autónomo y libre.
Buongiorno compagni e compagne, stiamo di fronte al carcere dell'Altiplano, al carcere di massima sicurezza nell'estrema periferia della città del Messico, dove sono detenuti i 3 compagni dirigenti del Fronte dei Popoli in difesa della terra di Atenco. Ieri pomeriggio la Suprema Corte ha dichiarato che sul caso di Atenco che vengano liberati i compagni, tutti e 12 compagni ancora detenuti per i fatti del 3-4 maggio del 2006 per illegalità delle prove. E questa è stata una grande vittoria del movimento, veramente c'è tanta emozione in giro, c'è stata tanta emozione in piazza perché questo ha significato che 4 anni di lotte hanno portato a questo risultato sorprendente. Nessuno aveva fiducia assolutamente nella Suprema Corte, però la forza delle mobilitazioni che ci sono state in tutto il mondo, in 20 paesi in questi giorni, la forza soprattutto delle mobilitazioni dei movimenti sociali che animano il Messico dal basso ha reso possibile questo sogno. Le sentenze a Ignacio e alla recente del Valle, dirigente a 112 anni, agli altri dirigenti 67, agli altri 9 detenuti 31 anni. Però queste condanne non sono state portate a termine perché la forza dei movimenti li ha liberati. Insomma, sotto questa pressione la Suprema Corte ha ordinato che vengano liberati e quindi noi diciamo ci siamo mossi dalla piazza centrale di Città del Messico a due carceri in periferia, Molino de las Flores e l'Altiplano. Molino de las Flores, durante la notte sono stati liberati 9 compagni che hanno già raggiunto il villaggio di Atenco, i loro familiari, mentre qui nell'Altiplano, dove stiamo in questo momento, sta piovendo, ci sono 300 persone, sono 14 ore che aspettiamo che li liberano, è un'attesa estenuante e anche carica di una certa rabbia perché li vogliamo subito fuori questi compagni che ci hanno sequestrato per 4 anni ingiustamente, come ha dovuto riconoscere la stessa Suprema Corte di Giustizia. Siamo qui in attesa, non li consideriamo liberi fino a che non li vediamo fra di noi, finché non li possiamo abbracciare. Però insomma, questa è la notizia, Atenco non ha mai smesso di lottare e il risultato di questa straordinaria lotta è che nonostante le pesanti condanne contro di loro è stato possibile per tirar fuori almeno al momento 9 dei 12 compagni. E, ripeto, stiamo in attesa, faremo anche un altro collegamento al momento che possiamo riabbracciare Ignazio Del Valle, Felipe Alvarez e Hector Galindo, che sono dei maggiori esponenti del Fronte dei Popoli in difesa della terra. Questo villaggio che è riuscito a respingere un aeroporto nel 2002 e che nel 2006 ha resistito alla vendetta di Stato quando vennero arrestate 200 persone, violentate più di 30 donne e ammassati due giovani compagni.
Uno spazio aperto di aggiornamento sui prigionieri politici e le prigioniere politiche in Messico. A fine maggio del 2010, Víctor Herrera Gouveia è ancora detenuto nelle carceri del Messico, accusato di aver partecipato ad un saccheggio di un supermercato il 2 ottobre del 2009 durante una manifestazione che ricordava il massacro di Tlatelolco. Però chi è Víctor? Víctor Herrera Gouveia è un prigioniero politico dello Stato messicano. Vuol dire che si trova privato della sua libertà per il suo modo di essere e di pensare, soprattutto però per desiderare un mondo differente. Inoltre, Víctor è un giovane libertario, aderente all'altra campagna, ha partecipato a diversi progetti su ecologia e tecnologie appropriate, generazione di compost, agricoltura urbana, però soprattutto Víctor è un compagno di lotta, un fratello, un figlio, un amico, un essere umano sequestrato dal sistema capitalista. Perché sta prigioniero? Perché il 2 ottobre 2009 Víctor ha deciso di partecipare alla manifestazione annuale che onora la memoria dei massacrati in piazza del Tlatelolco nel 1968. La manifestazione è stata aggredita dai provocatori che hanno iniziato il saccheggio di un supermercato. Inoltre, lo spezzone libertario dove si trovava Víctor è stato chiuso e accerchiato dagli elementi della sicurezza pubblica, dei celerini, dove è stato poi aggredito, colpito e arrestato. Adesso si incontra sequestrato nel reclusorio preventivo Varonil Sur in Xochimilco, nella città di Messico, accusato di crimini che non ha commesso. Víctor è stato dunque arrestato illegalmente, oltre che essere torturato. Víctor è una delle tante vittime del sistema carcerario messicano, che vede nei giovani, nei ribelli, negli attivisti un pericolo per il sistema. Libertà immediata per Víctor.
L'alleanza magonista zapatista ci comunica che è avvenuta la liberazione dei nostri fratelli e compagni del Comitato di Difesa dei Diritti Indigeni di Santiago Xanica, Juventino, in Noel Garcia Cruz. Il giorno 17 marzo alle 8 del mattino sono usciti infatti dal carcere di Pochutla, Oaxaca. Juventino e Noel, insieme ad Abraham Ramirez Vasquez, sono stati incarcerati ingiustamente il 15 gennaio del 2005 per aver difeso i boschi, i fiumi e le tradizioni della propria comunità zapoteca, Santiago Xanica, nella Sierra Sur di Oaxaca. Il tiranno di Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, impose nella comunità un uomo al proprio soldo per poter mettere a disposizione della zona turistica di Huatulco le risorse naturali e l'acqua di Santiago Xanica, violando il diritto all'autogoverno della comunità che da tempo immemore sceglie le proprie autorità del villaggio secondo gli usi e i costumi assembleari. L'esercito, nel gennaio del 2005, invase il villaggio, quando questo respinse il sindaco imposto dal partito di Stato e con una provocazione spararono su Abraham Ramirez Vasquez, che rimase ferito gravemente ad una gamba, e su Juventino e Noel che corsero a proteggerlo. Seguì l'occupazione militare del villaggio, la resistenza dei compagni del Comitato di Difesa dei Diritti Indigeni e l'arresto dei tre compagni già menzionati. Sono stati accusati di omicidio, lesioni e concorso in omicidio, dato che fu trovato un poliziotto morto nella zona, anche se a qualche chilometro dal posto dove spararono i compagni. Nonostante si siano sempre dichiarati innocenti, il tribunale, diretto strumento repressivo del governatore, ha condannato Juventino e Noel a 4 anni di carcere per lesioni. Hanno scontato la pena, ma, con un imbroglio dietro l'altro, l'hanno tenuti dentro per 5 anni e 2 mesi, una montatura spudorata per un castigo esemplare. Per questo, con immensa gioia salutiamo ed abbracciamo questi compagni dell'Alleanza Magonista Zapatista finalmente fra noi. Però Abraham Ramirez Vasquez è ancora dentro, anche se è finalmente uscito dal carcere di massima sicurezza ed è tornato a Pochutla, più vicino alla sua comunità. Questo dimostra che non bisogna mai cedere. Continueremo quindi a sommare i nostri sforzi con quelli delle organizzazioni messicane che li sostengono. Difendere la madre terra per sconfiggere il capitalismo. Abraham libero. Tutti e tutte libere.
Aggressione al municipio autonomo indigeno di Copala, a Oaxaca. Aprile 2008, Teresa Batista e Felicita Martinez, di 22 e 20 anni, reporter della radio comunitaria La Voce che rompe il silenzio del municipio autonomo di Copala, sono state assassinate in un'imboscata. Novembre 2009, La sede del municipio autonomo di San Juan Copala, nello stato di Oaxaca, è attaccato violentemente dai gruppi paramilitari, che sparano con armi di grosso calibro. Spararono sull'asilo, assassinarono a un bambino di nome Elias Fernandez de Jesus. Risultarono feriti anche altri 3 compagni. Aprile 2010. La carovana umanitaria è attaccata da paramilitari nel cammino verso Copala. Muore la compagna Alberta Carigno e Yiriya Colla. Maggio 2010. Omicidio del principale leader di Copala, il compagno Timoteo Alejandro Ramirez, di 44 anni, e di sua moglie, Cleriberta Castro, di 35 anni. Questi fatti gravissimi sono occorsi nella comunità di Yosoyuki, che appartiene al municipio autonomo. Giugno 2010. Paramilitari della Ubisoft sparano su 2 donne e una bambina a San Juan Copala, lasciando la bambina ferita al piede sinistro e anche le altre 2 donne colpite dai proiettili.
Quello che abbiamo appena ascoltato sono solo alcune delle recenti aggressioni ai danni del municipio autonomo di San Juan Copala. Nella zona ci sono stati infatti fino a fine maggio 21 omicidi, fra i quali quello aberrante contro la carovana umanitaria del 27 aprile scorso, in cui sono morti la compagna Betty, dirigente dell'ONG Cactus, aderente all'altra campagna promossa dalla Zarellenne, e del compagno libertario ed ecologista Giri, finlandese. Questa situazione di guerra è data dall'assedio paramilitare che stringe in una morsa di fame il municipio autonomo di San Juan Copala. Infatti l'organizzazione Ubisoft, legata al PRI, e l'organizzazione MULT, cioè Movimento di Unificazione in Lotta a Tricchi, mascherata come organizzazione di sinistra ma con una dirigenza paramilitare, e pressano la comunità di questo municipio autonomo di etnia Triqui, piazzando checkpoint armati nelle strade d'accesso, nelle montagne attorno al villaggio e alle sue zone limitrofe, annesse alla giurisdizione autonoma. Questo conflitto, frutto anche di una guerra di potere e di mafie locali che si trascina da decenni, è in realtà manovrato ad arte dal governatore del PRI Ulises Ruiz Ortiz, a cui fa capo direttamente il gruppo armato paramilitare Ubisoft che ha aggredito la carovana. Il perenne stato di guerra nella zona permette lo sfruttamento indisturbato delle risorse naturali, in particolare il legname, da parte delle multinazionali. Però in particolare la violenza è aumentata da quando una parte della popolazione Triqui ha deciso di non sottostare più alle logiche divisioniste dei partiti e di riprendersi quello che ha sempre considerato come territorio ancestrale, stabilendo le forme di gestione assembleari secondo gli usi e i costumi propri del popolo Triqui. Ispirati sia all'esperienza dell'autogoverno zapatista e animati poi dall'insurrezione e l'autogestione promossa dall'Assemblea Popolare dei Popoli di Oaxaca, la APO, nel 2006, in MULTI, ovvero il Movimento di Unione e Lotta del Triqui Indipendente, scissione a sinistra del MULT, fonda nel 2007 il municipio autonomo di San Juan Copala, basandosi sul principio del mandar obedeciendo, ovvero sul fatto che le autorità tradizionali sono scelte in assemblea e sono sottomesse alle decisioni e al giudizio di quest'ultima. In questo modo gli abitanti e le abitanti triqui di San Juan Copala mettono in pratica, senza aspettare il permesso del governo, gli accordi di San Andrés, ovvero i principi base dell'autonomia indigena stabiliti nei trattati di pace fra le ZRLN e lo Stato messicano e mai riconosciuti legalmente da quest'ultimo. Dall'esperienza dell'APO, durante la quale per mesi centinaia di municipi furono occupati e dichiarati autonomi, questo è l'unico che resta e che ha avuto un progetto più lungimirante, coinvolgendo una ventina di villaggi trichi della zona. Per questo oggi è attaccato violentemente e costantemente dai paramilitari al soldo di Ulises Ruiz Ortiz. Vale la pena ricordare il sacrificio di Betty e Giri, secondo attivista internazionale ucciso a Oaxaca all'inizio del governo di Ulises Ruiz Ortiz. L'altro fu il media attivista newyorkese Brad Will, che hanno dato la propria vita per mostrare la solidarietà a questi compagni e compagne indigene. Un'altra carovana di messicani ed internazionali ricorda che la solidarietà è un diritto inalienabile, quanto quello a decidere autonomamente come vivere e gestire il proprio territorio, fuori dagli interessi dei ricchi e dei governi. In tutto il mondo, azioni solidali accompagnano lo sforzo di un potere popolare e comunitario triqui. Lunga vita al municipio autonomo di San Juan Copala.
Seconda carovana umanitaria a Copala. L'8 giugno del 2010 è stata organizzata la seconda carovana umanitaria per entrare nel municipio autonomo di San Juan Copala. La carovana è partita da Huahuapan verso le 9 del mattino con 60 tonnellate di aiuti umanitari e 300 persone disposte a rompere l'assedio paramilitare che la comunità indigena di Copalà sta subendo dal dicembre 2009. La carovana umanitaria Betty Carigno e Shiri Jacolà, così chiamate in onore degli attivisti uccisi dai paramilitari della Ubisoft lo scorso 27 aprile, non ha potuto raggiungere l'obiettivo di entrare a Copalà in quanto organi della prefettura dello stato di Oaxaca, coadiuvati dalla polizia statale, hanno bloccato il cammino verso la comunità, assumendo così il ruolo di mediatori tra la carovana e il gruppo paramilitare. La carovana però non ha accettato negoziazioni, restando ferma nel suo obiettivo di rompere l'assedio paramilitare che sta isolando il municipio autonomo di San Juan Copalà. Quando la carovana, non accettando la negoziazione, ha deciso di avanzare, l'Ubisoft ha cominciato a sparare in aria, il che ha obbligato la carovana a ritornare a Huahuapan con 60 tonnellate di aiuti umanitari. Il fatto che la polizia statale stava negoziando a favore del gruppo paramilitare Ubisoft evidenzia la relazione che c'è tra il governo statale di Oaxaca e il gruppo armato che nella sua totale impunità assassina e assedia il municipio autonomo di San Juan Copalà.
Buongiorno compagni e compagne, siamo qui a Oaxaca, è appena terminata una manifestazione di maestri nella quale ha partecipato uno spezzone dell'altra campagna, ovvero la piattaforma anticapitalista dal basso a sinistra e antielettorale del movimento messicano, dove indignati abbiamo preso parte dopo i fatti di ieri. Ieri, ormai è noto, la carovana è stata respinta. Un forte contingente, un forte gruppo di poliziotti, saranno stati una sessantina di poliziotti armati fino ai denti della polizia statale, hanno prima scortati, tra virgolette, per poi quando raggiungere la comunità di Copalà impedire il passo con la scusa che non ci sono le condizioni per entrare. Le condizioni per non entrare sono state la presenza dei paramilitari stessi, dei cecchini attorno al villaggio, hanno sparato 5 punti diversi ieri sul villaggio e durante il cammino ci sono stati 3 spari d'avvertimento. Il problema è che questi gruppi sono gli stessi spalleggiati dal governo. Il governo ha usato la forza di polizia per intimidire la carovana, ma non ha usato la stessa forza di polizia, per esempio, per sgomberare i paramilitari dalla comunità. La stessa polizia che invece usa per sgomberare le comunità zapatiste, le comunità indigene organizzate, i cortei e la gente che si mobilizza. Insomma, la situazione è questa, c'era tanta impotenza, tanta rabbia ieri sera, non abbiamo voluto consegnare quindi il materiale raccolto, siamo tornati indietro a Huahuapan, che è Huahuapan de León, dove ci eravamo incontrati anche con la carovana che veniva dal nord, e là abbiamo lasciato il materiale nella speranza che si possa consegnare per altre vie. C'è stata una conferenza stampa nella quale c'è stata una rottura forte con i deputati del PRT, del Partito della Sinistra Istituzionale Messicana, che sono venuti a fare bottino politico dello sforzo dei compagni e della gente dal basso. E c'è stata una rottura forte durante la conferenza stampa, sono stati slogan e si è fatta un'assemblea plenaria fuori per decidere autonomamente come fare per portare avanti la lotta e rompere l'assedio paramilitare che cinge San Juan Copalà. E a quel punto 150 persone, la carovana eravamo circa 300, quindi circa la metà dei partecipanti, hanno deciso di marciare per le strade del paesino di Huahuapan de León nella sera, dalle 9:30 in poi. Per un'ora e mezzo quindi abbiamo girato per le vie del paesino per raggiungere poi la piazza centrale dove ci sono stati vari interventi, sia locali, sia di compagni internazionali e sia di gente di Oaxaca e altre parti del Messico. A quel punto si è ribaditi i concetti fondamentali dell'altra campagna, della solidarietà dal basso a sinistra e anticapitalista, e si è fatto anche un collegamento ideale con gli attivisti assassinati da Israele per cercare di rompere l'assedio di Gaza. Ancora una volta i potenti cercano di annullare con la violenza e con l'intimidazione lo sforzo dei popoli, degli attivisti, della gente solidaria. Per questo abbiamo deciso anche questa mattina di unirci a una manifestazione di maestri della sezione 22, la storica sezione che ha dato origine e vita al movimento dell'Upper 2006, la stessa parte del sindacato dei maestri che dal 6 giugno ha occupato nuovamente la piazza centrale di Huacán Oggi 3.000 maestri della zona dell'Istmo hanno marciato per raggiungere la città e dare il cambio ai compagni della costa e prendere, continuare quindi il presidio permanente nello Zocalo. E abbiamo partecipato quindi col nostro spezzone, ricordando che Copala non è solo e che la solidarietà dal basso a sinistra è presente, anche se con tutti i mezzi cercano di respingerla. Nella piazza principale, piena gonfia di maestri e maestre, si sono fatti degli interventi per ricordare che la lotta del popolo Triti è la lotta dell'autonomia, l'autonomia non solo dei popoli indigeni, ma in generale l'autonomia degli sfruttati dagli strumenti del potere, che è lo sforzo in generale che si sta facendo in Messico per sfuggire alle maglie del sistema capitalista, decentrando l'organizzazione dell'autonomia territoriale dei popoli e delle città. Quindi questo è quanto. Diciamo ieri c'era molta impotenza, molta frustrazione che è stata trasformata in rabbia prima nell'estate di Huacapan e oggi per l'estate di Huacaca. Quello di oggi dimostra che le condizioni da 2006 a Huacaca non sono cambiate affatto. C'è la stessa povertà, c'è la stessa repressione, ma c'è anche la stessa determinazione a lottare. Migliaia di persone sono pronte a mobilitarsi e quindi ci saranno anche altre mobilitazioni per i prossimi giorni, considerando che viene l'anniversario del 14 giugno, anniversario dello sgombero nel 2006 della piazza di Maestri, appunto, che provocò e incendiò Huacaca nell'insurrezione Lappo. Questo è tutto, compagni, grazie per l'appoggio dimostrato in tutta Europa, nelle mobilitazioni che ci sono state, non c'è altro da dire che la luce sigue.
Digna Radio, l'informazione indipendente dal Messico e l'Occhio.
Cronaca delle aggressioni alle comunità base d'appoggio zapatiste. 3 marzo 2010. La giunta di buon governo della Garrucha denuncia che l'organizzazione filogovernativa OPDDIC ha minacciato di attaccare con la violenza la comunità zapatista Casablanca o Santo Domingo come parte di un piano controrivoluzionario smascherato in un documento ritrovato dagli zapatisti in mano ai paramilitari. 13 marzo 2010. 3 giovani tzetzales della comunità Jotolá, municipio di Chilón, uno di loro minorenne, sono stati aggrediti da un ex poliziotto al posto di blocco militare installato nelle vicinanze del villaggio. Francisco Moreno Hernández, alias El Caballo, ex elemento della polizia statale preventiva, aiutato nella sua aggressione dai soldati, ha picchiato selvaggiamente i 3 indigeni aderenti all'altra campagna delle ZLN. 17 marzo 2010. La Giunta di Buon Governo e il Camino del Futuro del Caracol della Garrucha ha denunciato che priesti dell'OPDDIC con armi da fuoco perseguitano i nostri compagni, minacciano di uccidere i loro animali e di cacciarli via. Gli appartenenti all'organizzazione che vivono nell'Ejido Peña Limonar hanno iniziato a costruire delle case ad Amaitic per i responsabili di 2 omicidi commessi nell'agosto del 2002. 23 marzo 2010. Agenti federali catturano Manuel Díaz Heredia, aderente all'altra campagna del villaggio Tzotzil di Mitziton. In risposta, gli abitanti hanno trattenuto 2 poliziotti statali e 3 impiegati della Segreteria per lo Sviluppo Sociale e hanno bloccato la strada panamericana all'altezza del villaggio. 24 marzo 2010. Aderenti all'altra campagna Jotolá, Chilón, hanno denunciato che elementi paramilitari dell'Organizzazione per la Difesa dei Diritti Indigeni e Contadini hanno sequestrato per diverse ore Mariano Sánchez Arcos, di 13 anni, e Francisco Moreno Méndez, di 18. I 2 giovani sono successivamente riusciti a scappare e a denunciare l'accaduto. A Mitziton, intanto, vengono rilasciati i 5 funzionari sequestrati dagli abitanti del villaggio in cambio della scarcerazione del compagno Manuel Díaz Heredia. 3 aprile 2010. Carmen Díaz Jiménez, padre di Aurelio Díaz, il giovane assassinato a Mitziton nel luglio scorso dai paramilitari dell'Esercito di Dio, ha trovato la sua casa in fiamme. Grazie ai vicini è riuscito a spegnere il fuoco, ma ormai tutte le sue cose erano bruciate, letto, coperte, vestiti. Giorni dopo, Carmen Jiménez Jiménez e Jesús Jiménez Heredia, paramilitari, si vantano di essere responsabili dell'incidente. 18 aprile 2010. 2 preoccupanti fatti di violenza a Mitziton. Nel primo, 5 donne stavano pascolando i loro agnelli quando un gruppo di uomini vestiti di nero e incappucciati hanno tentato di aggredirle. Le donne sono riuscite a fuggire. Giorni prima, nello stesso prato, le donne avevano identificato 6 membri dell'Ejército de Dios che facevano pratica di tiro. Quello stesso giorno, una giovane di 21 anni è stata aggredita da Roberto Jiménez Heredia, che l'ha picchiata tentando di violentarla. La ragazza ha gridato e si è difesa. Per questo, lui l'ha picchiata ancora di più, lasciandola con ferite e lividi, ma lei è riuscita a scappare. Questo è quanto raccontano le autorità comunitarie. L'aggressore è conosciuto come elemento del gruppo paramilitare Ejército de Dios, trafficante di migranti e provocatore nella comunità. 30 aprile 2010. L'Assemblea comunitaria di Mitziton ha dichiarato di temere un nuovo attacco di elementi del gruppo evangelico Ejército de Dios, segnalati come paramilitari. Questi minacciano di recintare nuovamente i terreni ejidales ad uso collettivo sui quali si presume passerebbe l'autostrada San Cristóbal Palenque, promossa dal governo e decisamente respinta dagli abitanti. 2 maggio 2010. La Giunta di Buon Governo, Asia La Esperanza, con sede nel Caracol Zapatista della Realidad, denuncia che il governo di Felipe Calderón sta organizzando nuovi sgomberi in comunità zapatiste nella biosfera di Montes Azules. Dicono gli zapatisti, il governo vuole sgomberare un'area di 3.000 ettari occupata da 7 villaggi, offrendo compensazioni economiche in cambio del trasferimento per far posto a infrastrutture turistiche. Tuttavia, il 22 gennaio del 2010, la comunità zapatista Laguna San Pedro è stata sgomberata violentemente e le case degli indigeni sono state date alle fiamme da centinaia di poliziotti intervenuti. Ribadiscono che difenderanno le loro terre, accada quel che accada, perché noi, dicono ancora, la terra non la rendiamo, non la offriamo e tantomeno la mettiamo in vendita. 12 maggio 2010. La giunta di buon governo della Garruccia denuncia che 9 indigeni appartenenti a basi d'appoggio delle ZLN sono stati sequestrati e sono scomparsi dalla mattina del lunedì precedente. Altri 5 sono stati trattenuti nel villaggio Peña Limonar da elementi di un gruppo armato, di stampo paramilitare e di appartenenza perredista, responsabili di 2 omicidi nella comunità di Amatic avvenuti nel 2002.
In Chiapas prosegue la strategia di terrore nelle campagne e nei boschi, con questi attacchi volti a spianare la strada ai megaprogetti turistici e ai progetti di cambio infrastrutturale che sono quelli del piano Puebla Panamá, diretti specificamente contro le comunità organizzate dell'altra campagna e contro le basi d'appoggio delle ZLN. Nel complesso è un piano controinsurrezionale che combina l'uso della forza con le sistematiche aggressioni paramilitari travestite da conflitti intercomunitari, come nel caso di Mizziton, dove i paramilitari sono considerati un gruppo evangelico in conflitto con il gruppo cattolico che sarebbe quello dell'altra campagna, quello dei compagni e delle compagne. Quindi il panorama è ancora quello che avevamo già commentato in precedenti edizioni di questo programma. La situazione è la stessa, c'è un progetto della costruzione di un'autostrada che da San Cristóbal porterà a Palenque in 2 ore invece che nelle 5 con l'attuale cammino. Se noi riusciamo a identificare, a fare una mappa delle aggressioni, come abbiamo visto, quindi quelle di Cotolà, Bachacón, Mizziton, vediamo che la rotta dell'autostrada è come una cicatrice, un insieme di ferite, aggressioni, attacchi paramilitari. Potremmo ricostruire questa autostrada seguendo appunto le denunce dei compagni e delle compagne. È un conflitto che si è riacceso soprattutto tra marzo e aprile, a radice del fatto che sta scarcerato l'assassino di Aurelio. Aurelio è un compagno ammazzato a luglio del 2009 dall'esercito di Dio a Mizziton. L'assassino, arrestato a settembre, è stato scarcerato a gennaio e da allora è ripresa un'escalation di violenza delle attività del gruppo paramilitare Esercito di Dio. Mentre poi Cotolà e San Sebastián Bachacón, posto dove ci sono ancora 2 compagni arrestati dall'aprile 2009, invece le attività sono svolte dal gruppo paramilitare dell'OPDIC. Però in generale stiamo assistendo a un attacco anche alle comunità zapatiste, un attacco che va avanti da anni, sistematico. Però che in questi ultimi tempi possiamo dire è divenuto un attacco d'ampio respiro e che su più livelli agisce. Uno è il livello frontale e militare. È un esempio lo sgombero delle comunità nella selva Lacandona, sia di Laguna San Pedro, che è avvenuto a gennaio, a fine gennaio, e sia prossimi sgomberi previsti, secondo la denuncia della giunta del buon governo della realtà, previsti per i prossimi mesi. Sgomberi atti a spianare, a fare piazza pulita nella selva Lacandona, considerata dal governo riserva naturale, e con questo protesto utilizzarla per fini turistici e con l'idea di cacciare tutte le comunità zapatiste, in generale di coloni indigeni che si sono piantati lì dagli anni 90, ovvero l'offensiva paramilitare contro i territori autonomi zapatisti. Insomma, in questi territori, con la scusa di salvaguardare la riserva naturale dei Monte Azules, della selva Lacandona, meta turistica, tra l'altro, con questa scusa si cerca di sgomberare le comunità ivi presenti. Questo è il livello frontale, diciamo. C'è poi un livello di bassa intensità, ed è lo scontro paramilitare, che in questi mesi tali attacchi si sono intensificati soprattutto nella zona della Garrucha, di Agua Azul, altra località turistica, però anche in altri posti meno turistici, ma sì, con interessi delle mafie locali o comunque interessi geostrategici. Questo avviene attraverso conflitti di tipo agrario. Il governo fomenta alcuni gruppi, perredisti o priisti, a occupare le terre che precedentemente erano state recuperate dagli zapatisti, per creare appunto là un conflitto di convivenza e giustificare l'intervento delle forze dell'ordine o giustificare la violenza di una parte contro l'altra con la scusa del conflitto agrario. A tutto questo bisogna sommare un livello mediatico di attacco. Parlo in particolar modo della propaganda nera, quella che fa il potere attraverso i mezzi stampa. È un esempio la diffusione di notizie false, come quella che ha fatto il giro del mondo e lo smascheramento del riconoscimento del volto di Marcos, che cerca di far vedere davanti al mondo gli eventuali legami fra le ZLN e l'organizzazione basca ETA, cercando quindi di spingere le ZLN verso questa zona nera e buia delle organizzazioni terroristiche mondiali, come così sono definite dal potere. D'altro lato serve per fare scalpore, per confondere la gente, e questo avviene anche con la diffusione di notizie false, come fra l'altro tempo fa è stata la legalizzazione del giunto di buon governo, la proposta dello Stato del Chiapas di legalizzare il giunto di buon governo, che avrebbe mandato degli emissari a negoziare appunto con i zapatisti l'entrata legale nella costituzione, in una costituzione indigena moderna del Chiapas, del giunto di buon governo, praticamente ammettendo la resa delle giunte di buon governo, la fine della loro autonomia. Beh, tutto questo come lo fanno? il governo lo fa attraverso l'acquisto di pagine pubblicitarie sui giornali, riempite e truccate come fossero degli articoli normali, mentre in realtà sono testi dell'ufficio stampa del governo dello stato del Chiapas, de Juan Sabines. In questo modo possiamo sfogliare dei giornali qua, dai quali anche la stessa La Jornada, no? Considerato un giornale di sinistra, e possiamo ritrovarci di fronte a degli articoli che in realtà non sono scritti dai giornalisti, ma sono scritti dall'ufficio stampa del governo, però incolonnati e cadi come fossero degli articoli del giornale. In questo senso vale la pena denunciare quindi la complicità di quotidiani di sinistra come per esempio La Jornada, che permettono attraverso la vendita delle proprie pagine pubblicitarie questo gioco sporco, questa propaganda nera che fa il governo, confondendo appunto gli stessi lettori, che si presuppone i lettori di questi quotidiani sono simpatizzanti con il zapatismo, comunque gente di sinistra della cosiddetta società civile. Quindi servono da un lato queste azioni mediatiche a confondere i simpatizzanti dello zapatismo, dall'altro a dare un'immagine democratica del governo e allo stesso tempo preparare uno scontro aperto alla scadenza specifica del 2010. Cioè ripetere sempre questo, che il governo si sta preparando sia con azioni repressive preventive e sia vuole determinare il campo di battaglia di questo eventuale fatidico 2010, che è una data molto forte qui in Messico come bicentenario dell'indipendenza e centenario della rivoluzione. Molto forte perché le condizioni non sono assolutamente cambiate sia dalla dittatura di Porfirio Diaz sia dalla dittatura coloniale spagnola. Dobbiamo leggere questi fatti anche come provocazioni fatte alla comandanza, che dall'8 marzo del 2009 non si esprime pubblicamente, preferendo quindi il silenzio alle costanti provocazioni e aggressioni del governo. Rimane solo da sottolineare riguardo la notizia dell'arresto di 5 compagni zapatisti in Peña Limonar, che sono stati scarcerati, e che il sequestro non è stato fatto dalle forze dell'ordine ma da un gruppo paramilitare perredista di un'organizzazione Yipmlumaltik, perredista però vicina anche a all'altra organizzazione paramilitare OPDIC, che ci abbiamo nominato varie volte. Ovvero stiamo parlando di gente che è già stata denunciata 8 anni fa come responsabile di 2 omicidi della comunità di Amaitik nel nord-ovest della selva Lacandona, quando questi priesti del villaggio paramilitari assassinarono Lorenzo Martinez Espinosa, membro del consiglio municipale autonomo del municipio autonomo Ricardo Flores Magón, e un agente dello stesso posto, Jacinto Hernández Gutiérrez. Davanti all'impunità il governo di allora di Pablo Salazar concesse agli assassini, le autorità autonome li avevano puniti. In seguito i colpevoli si sono stabiliti con le loro famiglie a Peña Limonar, fino a che a marzo di quest'anno hanno occupato con forza di nuovo i terreni da Maitik, edificando abitazioni e creare un clima di minaccia e ostilità contro i compagni. Tutto questo è stato già denunciato dalla giunta del buon governo il 16 marzo, però ovviamente è tutto interesse del governo far sì che degeneri questi conflitti, perché il governo ne è partecipe, ne è attore, ne è protagonista, finanziando, armando e lasciando nell'impunità gli assassini parlamentari. Comunque, secondo versioni non confermate, i 9 indigeni basi d'appoggio zapatiste, al momento sono considerati desaparecidos, sarebbero scappati dai militari, anche se non si sa ancora il posto dove si sono nascosti. E questo è il bilancio delle aggressioni paramilitari in Chiapas e delle aggressioni militari avvenute negli ultimi mesi.
Digna Radio, informazione indipendente dal massico e lotta.
¡Qué suerte será la mía!
Digna Radio, l'informazione indipendente dal massico in lotta.
Sgomberano la miniera di Cananea dopo quasi 3 anni di sciopero. Lo scorso 6 giugno, 400 uomini della Polizia Federale dello Stato di Sonora hanno sgomberato un presidio del sindacato dei minatori, che dal 30 giugno del 2007 erano in sciopero per chiedere il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Secondo la segreteria del governo, le operazioni di sgombero sono state pacifiche, nel rispetto dell'integrità e dei diritti dei minatori in sciopero. In realtà, lo sgombero è stato fatto con l'uso di un grosso dispiegamento di forze armate. Sono stati utilizzati gas lacrimogeni e armi da fuoco. 2 minatori sono rimasti feriti e 5 sono in arresto con l'accusa di aver dato fuoco ad alcuni uffici della miniera. Alcuni testimoni dichiarano però che questi incendi sono stati appiccati da un gruppo di provocatori arrivati insieme alla polizia.
Bueno, este operativo donde se desalojó a los mineros que permanecían en huelga en Cananea fue un operativo que, según la Secretaría de Gobernación, fue pacífico y en donde ahí sí no falló la coordinación entre las policías de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.
Secondo la segreteria del governo, l'operazione di polizia che ha sgomberato i minatori in sciopero a Cananea è stata pacifica e c'è stata una buona coordinazione tra le 3 diverse polizie, la federale, la statale e la municipale. In altre occasioni, quando devono combattere il crimine organizzato o il narcotraffico, si scusano dicendo che questo coordinamento tra le forze di polizia non funziona, ma guarda caso funziona alla perfezione quando devono intervenire su uno sciopero che 1200 minatori hanno iniziato dal 13 giugno del 2007. Le rivendicazioni che stanno alla base di questa protesta sono largamente condivisibili, come quella del riconoscimento di Napoleon Gomez Urrutia da parte della Segreteria del Lavoro come leader del sindacato dei minatori. Ma la rivendicazione più importante di questo presidio permanente che è stato sgomberato lo scorso 6 giugno era il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro, che sono ad un livello pessimo e sono ad esempio le responsabili dell'esplosione che c'è stata nella miniera di Pasta de Conchos in Coahuila. Ma incluso la Suprema Corte di Giustizia della Nazione, in ben 3 occasioni hanno ritenuto nullo il diritto a questo sciopero. Per decretare lo sgombero forzato degli scioperanti, notevole è stata l'influenza del gruppo Messico, padroni della miniera di Cananea, così come di quella di Pasta de Conchos in Coahuila, dove la mattina del 19 febbraio del 2006 c'è stata un'esplosione che ha travolto e sepolto 65 minatori. Nonostante la pressione dei familiari e l'indignazione della società intera, la compagnia non si è per nulla interessata ad avviare le operazioni per il recupero dei corpi. Il gruppo Messico è di proprietà della famiglia Larrea Mota Velasco, che sono tra gli impresari più ricchi del paese. Con i loro 9 milioni di dollari di fatturato annuo, sono preceduti solo da Carlos Slim, il padrone delle comunicazioni in Messico con 53 milioni di dollari di fatturato, e da Salinas Pliego, proprietario di una grossa emittente televisiva. Sembra strano, quindi, che un'impresa economicamente così potente giustifichi la chiusura della miniera dicendo che le sue azioni vanno male in borsa. Quello che esce comunque chiaro da questa vicenda è che il governo federale è disposto a calpestare qualsiasi forma di organizzazione sindacale e poco importa se questo sindacato di minatori ha una storia di lotte e rivendicazioni che risalgono al secolo scorso e che sono in Messico un simbolo di resistenza. Nonostante ciò, in Messico sta crescendo molto l'appoggio al sindacato dei minatori e soprattutto si stanno rinforzando le alleanze tra i diversi settori sociali stanchi di questa politica di imposizione ed esproprio. Il governo federale sta annunciando i festeggiamenti per celebrare il bicentenario dell'indipendenza e il centenario della rivoluzione e mai più che ora ci sono le condizioni perché risorga un nuovo grande movimento sociale. Diversi settori in lotta, come quello sindacale, quello studentesco, la Otra Campagna, i popoli indigeni, si stanno unendo in un grande movimento di trasformazione che si pone l'obiettivo di cacciare via dal paese questa classe politica che altro non ha fatto se non portarci sul bordo del collasso. Le manifestazioni di solidarietà che ci sono state in occasione della chiusura dell'impresa Luce e Fuerza del centro e ora per lo sgombero dei minatori di Cananea dopo 3 anni di lotta, così come la repressione dei popoli indigeni, così come come contro i diversi settori giovanili e della lotta sociale, questa forma di articolazione tra i movimenti sta costruendo una lotta sociale senza precedenti nella storia messicana. Sappiamo bene che non è con le armi che possiamo trasformare il paese, ma con la dignità e la lotta organizzata, rivendicando la nostra memoria, perché questa lotta non nasce oggi, non è una lotta di 3 mesi fa o dello scorso anno, è una lotta che ha più di 200 anni di storia, è una lotta contro l'oblio, è una lotta per la memoria delle nostre origini come popoli autonomi.
Esta es una lucha contra el olvido, es una lucha a favor de la memoria y de nuestros orígenes como pueblos autónomos.
Ora ascoltiamo un brano tratto dalla compilation El agua es nuestra, carajo.
Informazione indipendente dal massico e lotta.
La Digna Radio è un progetto realizzato dal Nodo Solidale, dall'Osservatorio America Latina dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano.
Il Nodo Solidale è un percorso indipendente dai partiti, antifascista e libertario, di cooperazione dal basso con le realtà antiautoritarie in lotta in Messico. Proponiamo piccoli progetti concreti di appoggio economico e politico, scambiando e attivando controinformazione e stimolando l'analisi fra i vari attori, sull'autonomia e i percorsi di trasformazione radicale della società. Pensiamo che possiamo fare molto, dal punto di vista della solidarietà internazionale e riguardo la costruzione dell'altro mondo possibile, contando sulle nostre forze, senza ricorrere alla mediazione o alle risorse istituzionali. Allacciamo esperienze per tessere nuove bandiere.
L'Osservatorio America Latina è un coordinamento di collettivi che ruotano attorno allo spazio sociale XM24 di Bologna. Il principio che guida tutte le nostre attività di cooperazione dal basso è quello del sostegno ai processi di autonomia delle comunità con cui costruiamo le nostre relazioni. Un sostegno che si basa sulla condivisione dei saperi e delle esperienze e che porta alla partecipazione diretta ai processi di resistenza e di lotta con le comunità.
Digna Radio, informazione indipendente dal massico e lotta.